E noi adesso continuiamo la nostra pagina sportiva, continuando a parlare di sport, naturalmente passando alla A-League. Meno una giornata alla conclusione, qualche certezza e tanti punti interrogativi in uno dei campionati più avvincenti degli ultimi anni. Iniziamo, Francesca, con i risultati e la classifica. Anzi, inizio io con la vittoria venerdì 1 aprile dei Western Sydney Wanderers per 4-1 sui Central Coast Mariners. Il giorno dopo, invece, stesso risultato ma a campi inversi per i Melbourne Victory che vincono in trasferta contro i Wellington Phoenix per 4-1. Vittoria in trasferta anche per l'Adelaide United che ha la meglio su Sydney FC per 2-0. Brisbane Roar regola i Newcastle Jets per 2-1. Perth Glory Melbourne City 3-2. In testa alla classifica i Brisbane Roar con 47 punti, tallonati da Adelaide United con 46. Western Sydney Wanderers in terza posizione con 45 punti. Melbourne City 44, Perth Glory 43, Melbourne Victory 40, Sydney FC 31, Newcastle Jets 27, Wellington Phoenix 25, Central Coast Mariners chiude la classifica con 13 punti.
E dopo la classifica, Carlo, parliamo appunto ancora di League, dunque ad una giornata dal termine iniziamo dalle certezze. Abbiamo i nomi delle sei squadre che si giocheranno il titolo, Sydney FC fuori matematicamente. C'è poi una mezza certezza, la sconfitta dei Melbourne City a Perth, l'Italia fuori dalla vittoria della Premier's Plate, non matematicamente ancora, ma praticamente, insomma. E poi Premier's Plate che passerà nell'ultima giornata da Melbourne. I City se la vedranno con Adelaide seconda in classifica, mentre i Victory ospiteranno la capolista Brisbane.
Insomma, tensione, fiato sospeso fino proprio agli ultimi 90 minuti. Noi intanto abbiamo commentato l'ultima giornata di campionato insieme all'esperto di A-League Joe Russo, che è iniziato da Perth Glory, Melbourne City vinta da Perth 3-2. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, il Melbourne City ha avuto l'occasione forse di raggiungere il Brisbane Roar in vetta alla classifica, ma è stato poi Perth Glory a vincere in casa per 3-2. In questo incontro è successo tutto nel secondo tempo, perché il primo tempo è finito a reti inviolate. Nel secondo tempo, al 55esimo, Keogh ha portato in vantaggio la squadra di casa. È da notare anche che Keogh ha segnato nelle ultime 8 partite. Veramente un bravissimo giocatore, questo attaccante irlandese del Perth Glory. Il raddoppio al 67esimo di Sandor e al 71esimo il 3-0 per Perth Glory con un bellissimo gol di Castro, un bel tiro al volo da fuori area al 71esimo. Melbourne City ha accorciato un po' di distanza con Bruno Fornarolisi, sempre lui che segna e va in rete, e al 90esimo Marino ha segnato il secondo gol per il Melbourne City, ma ormai la gara era praticamente finita, il Perth Glory ha vinto meritatamente per 3-2.
E a questo punto il match in programma venerdì sera all'Amy Park tra Melbourne City e Adelaide United improvvisamente diventa più importante per l'Adelaide United che non per il City, che è staccato 3 punti dalla vetta ma ha anche 3 squadre davanti, quindi Premiers probabilmente gettata alle ortiche per la squadra di John Van Skip, mentre l'Adelaide è ancora in corsa dopo il successo di sabato per 2-0 a Sydney contro gli Sky Blues. Se permetti, Joe, forse una partita viziata dal fatto che il Sydney è sceso in campo già sapendo che comunque fosse finita la partita, non si sarebbe qualificato per le finals.
Sì, infatti i giochi erano già fatti poco prima, perché il Melbourne Victory ha vinto in trasferta a Wellington per 4-1. Per quanto riguarda la classifica e i playoff, i giochi sono già fatti, abbiamo le 6 squadre che andranno a disputare i playoff, è da decidere soltanto le prime 4 squadre, perché come sappiamo chi finisce nelle prime 4 posizioni ha un vantaggio in più alle squadre che finiscono nella quinta e nella sesta posizione in classifica. E ovviamente gli spettatori erano pochi sugli spalti all'Allianz Stadium, meno di 9.000 spettatori, e hanno assistito a un altro incontro deludente per il Sydney FC. Doppietta di Gite, 25esimo e 45esimo, ma possiamo dire che ormai per il Sydney FC tutte le speranze sono puntate sulla Asian Champions League, perché domani sera ospiteranno i coreani del Pohang Steelers, ovviamente una grandissima squadra coreana, ma ovviamente quest'anno è stata una stagione molto deludente per gli Sky Blues.
Invece, come detto, rischia di essere trionfale fino in fondo per l'Adelaide United, a questo punto secondo ad una sola lunghezza dalla capolista Brisbane Roar. Roar che ha avuto la meglio sul Newcastle Jets, era una partita sulla carta facile, in realtà se la sono un po' complicata gli uomini di John Aloisi.
Sì, infatti l'hanno complicata perché hanno concesso un rigore al 50esimo, fallo di mano di Noth in aria, e Leonardo al dischetto ha portato in vantaggio gli ospiti, ma poi al 65esimo c'è stato un altro calcio di rigore, questa volta a favore dei padroni di casa. Bugad ha commesso un fallo da ultimo uomo in aria e l'arbitro ha concesso sì il rigore al Brisbane Roar e anche il cartellino rosso a Bogard, e così il Newcastle è rimasto con soltanto 10 giocatori. Enrique dal dischetto ha trasformato al 75esimo e così la gara era sull'1-1, e poi Broich al 74esimo per i padroni di casa il gol vincente. È da notare che per Broich è stato veramente il suo primo gol della stagione, incredibile anche a pensarci che un giocatore così bravo non abbia segnato più adesso, ma ovviamente meglio tardi che mai, ha segnato così nella penultima giornata della stagione regolare.
Allora, andiamo anche ad ascoltare le parole del tedesco centrocampista offensivo del Brisbane Roar, miglior giocatore dell'A-League nel 2014.
The reaction was great. We knew what was at stake. We've got the final that we wanted next week now, and there was just no chance that we're going to lose this game tonight.
Queste dunque le parole di Thomas Broich, protagonista nel successo per 2-1 del Brisbane Roar sul Newcastle Jets, 3 punti che rimettono la squadra di Aloisi in testa alla classifica, e a questo punto il tutto si deciderà a Melbourne nel prossimo fine settimana, Joe, perché il Brisbane capolista va a far visita al Victory, mentre l'Adelaide, secondo in classifica, affronta il City, mentre il Western Sydney Wanderers resta alla finestra grazie a questo 4-1 convincente contro il Central Coast Mariners. Ma a questo punto con quante chance di far proprio il Premier's Plate?
Pochissime chance, perché sono due squadre davanti, due squadre abbastanza forti, diciamo, Adelaide United e Brisbane Roar. Per quanto riguarda venerdì sera, Western Sydney ha vinto contro il Central Coast Mariners, ma non è un'impresa veramente difficile battere il Central Coast Mariners, che abbiamo visto quest'anno giocare veramente in modo pessimo in quasi tutte le partite. E venerdì sera è andato in vantaggio il Western Sydney con Castellano, un bel gol da fuori area all'8° minuto, poi temporaneamente hanno pareggiato i Mariners al 21°, gol di testa di Garcia, ma poi c'è stato questa doppietta di Santala, 36esimo e 52esimo, e l'83esimo Nichols ha segnato il quarto gol per i padroni di casa. 15.000 spettatori circa sugli spalti per l'ultima partita al Parramatta Stadium prima della ricostruzione di questo stadio, e i Wanderers andranno a giocare in altri campi per le prossime 3 stagioni.
Eh sì, ben 2 saranno i terreni più centrali rispetto alla Petech Stadium che ospiteranno le gare del Western Sydney Wanderers nelle prossime stagioni. Ma insomma, dando per praticamente scontato che Western Sydney vinca nel prossimo turno contro Wellington Phoenix, non che sia una trasferta particolarmente facile, ma non ci sono alternative per la squadra di Popovic, sostanzialmente Brisbane Roar e Adelaide United sono obbligate a loro volta a vincere nell'ultima giornata. Allora, come detto, i Roar giocano contro il Victory a Melbourne, l'Adelaide gioca contro il City, sempre nella capitale del Victoria. A questo punto, Joe, ti chiedo una previsione: chi vince il Premier's Plate?
Beh, offrire un pronostico sarà molto difficile. Magari se il Western Sydney andrà a vincere in trasferta contro il Wellington e il Brisbane Roar dovesse vincere in trasferta contro il Melbourne Victory, ovviamente il Brisbane Roar otterrebbe il Premier's Plate. Ma in caso di un pareggio, per esempio, da Brisbane Roar contro il Victory e una vittoria del Western Sydney in trasferta contro il Wellington, ovviamente il Premier's Plate potrebbe andare al Western Sydney, dato che i giochi saranno fatti, nel senso che Melbourne City in casa riuscisse a battere l'Adelaide, ma ovviamente anche l'Adelaide è capace di vincere in trasferta, e se dovesse vincere l'Adelaide otterrebbe altri 3 punti, andrebbe a quota 49. Dunque è difficile dare un pronostico per chi potesse vincere i Premier's Plate. Sono ovviamente 3 squadre in campo: Brisbane Roar, Adelaide e Western Sydney, e Melbourne City potrebbe fare un po' di danno alle speranze dell'Adelaide.
E queste erano le parole di Joe Russo, il nostro commentatore di A-League. Tutto insomma da decidersi la prossima settimana con la fine della regular season di A-League, con ancora 3, se non 4 squadre in lizza per il Premier's Plate.
E adesso sì, appunto, passiamo alla Serie A e leggiamo i risultati e la classifica del 31esimo turno. Allora, intanto i risultati: Carpi Sassuolo 1-3, Juventus Empoli 1-0, Udinese Napoli 3-1, Atalanta Milan 2-1, Chievo Verona Palermo 3-1, Fiorentina Sampdoria 1-1, Genoa Frosinone 4-0, Lazio Roma 1-4.
E poi l'Inter viene sconfitta in casa dal Torino 2-1. Il turno si concluderà tra 24 ore con Bologna e Hellas Verona. In testa la classifica Juventus con 73 punti che allunga sul Napoli. Napoli ferma a 67, Roma a 63, Fiorentina 56, Inter 55, Milan 49, Sassuolo 48, Lazio 42, Chievo Verona 41, Genoa 37, Torino, Bologna, Atalanta ed Empoli 36, Udinese 34, Sampdoria 33, Carpi e Palermo 28, Frosinone 27, chiude l'Hellas Verona con 19 punti. Allora, come detto, è con noi Dario Castaldo per parlarci della 31esima giornata di Serie A. Insomma, Dario, questo scudetto è o no cucito sulla maglia della Juventus?
In buona parte sì, e in questo caso i punti per cucire lo scudetto ce li ha messi in tutti i sensi Mario Mandzukic, perché la Juventus...
Pensavo dicessi, i punti sono 6.
Sono 6 punti adesso di vantaggio sul Napoli, ma ci arriveremo tra poco parlando dell'Arachiri dei Partenopei a Udine, perché la Juventus ha svolto il compitino. È stata una vittoria sporca, come l'ha definita Allegri, ma non nel senso in cui qualche volta intendono i denigratori delle prestazioni bianconere, nel senso semplicemente che la Juventus non ha giocato bene, aveva dei problemi di formazione, non c'era Dybala in attacco, la coppia Morata-Mandzukic ha convinto alla lunga, perché all'inizio la Juventus ha stentato e anzi l'Empoli ha rischiato di passare in vantaggio con Saponara, che non ha sfruttato un'occasione solo davanti a Gigi Buffon. Poi, come detto, è stato il croato, ben servito da una piccola magia di Pogba, a trasformare il gol che ha deciso la partita che consegna alla Juventus la 20ª vittoria delle ultime 21 gare e, come detto, un buon pezzo di scudetto sul petto. Ascoltiamo il commento a fine gara proprio del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.
È stata una partita giocata in modo intelligente. Da qui alla fine del campionato le partite sono tutte difficili. È difficile vincere perché siamo in fondo alla stagione, ci mancano un po' di energie e c'hai l'obbligo di vincere, quindi bisogna giocare con intelligenza, con molta calma, a discapito a volte anche dello spettacolo. È vero che bisogna migliorare sul piano tecnico, bisogna migliorare sul piano del gioco, però non tutte le partite nell'arco di un campionato puoi giocarle a un certo livello. Su 38 io dico sempre che ce ne sono 6-7 che te devi vincere giocando in modo sporco, e stasera è una di quelle, pur non soffrendo più di tanto. Quindi c'è da fare complimenti ai ragazzi, i nazionali erano tornati giovedì, c'era solo praticamente 72 ore di recupero da quando sono tornati, dall'ultima partita che hanno giocato oggi. A tratti abbiamo fatto anche un buon calcio, a tratti non abbiamo gestito nel modo migliore la palla, e su questo bisogna assolutamente migliorare.
E questa era la voce di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. 3 punti conquistati sabato che poi si sono rivelati d'oro in ottica scudetto grazie alla sconfitta del Napoli ad Udine, Dario.
Sì, Napoli che sembra un po' indigesto al cosiddetto lunch match domenicale, quello che si gioca a mezzogiorno in Italia la domenica, perché così come a Bologna, quando gli azzurri persero la vetta della classifica appena conquistata, con questa sconfitta ad Udine rischiano di perdere definitivamente il treno scudetto. Quanto peserà questo KO per 3-1 alla Dacia Arena di Udine, lo diranno le prossime gare. Per ora c'è da dire che recuperare 6 punti ad una Juventus così in palla sembra un'impresa titanica, anche per un Napoli che fino a questo momento era stata la squadra più convincente del campionato, perché a mettere a nudo limiti e anche difficoltà dei partenopei è stata un'altra squadra bianconera, l'Udinese, che è stato affidato a Gigi De Canio dopo l'esonero di Colantuono. De Canio è stato bravo a rivitalizzare la squadra friulana, sfruttando questa sosta che è stata viceversa indigesta al Napoli. In campo l'Udinese ha trovato la doppietta di Bruno Fernandes nel primo tempo, un gol tra l'altro molto bello in rovesciata, e poi la rete in spaccata di Terò nella ripresa a siglare una vittoria che sa di salvezza per i friulani. È stato vano l'acuto, il 30esimo in campionato di Gonzalo Higuain, che è stato sì l'ultimo a mollare, ma che è stato anche protagonista di un cartellino rosso e di uno scatto d'ira nei confronti sia di un avversario sia soprattutto dell'arbitro, che potrebbero costargli più di una giornata di squalifica. Ma sulle ragioni, sulle cause di questa sconfitta del Napoli a Udine, ascoltiamo le parole del tecnico Maurizio Sarri.
La partita la ti abbiamo fatto sotto tono, l'Udinese ha fatto la più grande prestazione della stagione. quindi penso che il problema era globalizzato e purtroppo noi, quando usciamo dalle soste, abbiamo spesso il problema di partite un po' sottotono e giocare a mezzogiorno e mezzo per noi è pesante, non ci sono squadre che riescono ad adeguarsi bene e noi invece facciamo fatica anche sotto questo punto di vista. Quindi sono tutte situazioni e se noi vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo andare a migliorare nella maniera più assoluta. Si tratta di particolari, però te l'ho detto, oggi la squadra non aveva le distanze, a di solito non aveva la qualità di velocità nella circolazione della palla che ha di solito, quindi i discorsi su singoli secondo me lasciano il tempo e trovano, e abbiamo avuto un problema di squadra, e se il problema è di squadra la responsabilità è la mia. Poi la mossa, il colpo, il cambio, parliamoci veramente, sono tutte cazzate.
E questo è il commento, diciamo, dritto al punto. Parecchie polemiche,
dritto
infatti.
Dritto al cuore, pensavo dovessi dire.
Dritto, va bene. Le polemiche riguardano anche l'espulsione di Higuain. Molte polemiche per questo secondo cartellino, per reazione. Non si capisce bene se sia stato lui a fare la reazione contro l'avversario oppure se sia stato tratto in inganno da qualche abile mossa del difensore friulano. Comunque resta il fatto che Higuain è stato espulso quando ormai i buoi erano scappati, Dario.
Eh sì, e va detto che a questo punto il Napoli con un colpo solo ha visto compromesse le proprie chance a scudetto, ma anche vede a rischio la propria seconda posizione, perché la Roma si è aggiudicata un derby senza tifosi. I tifosi giallorossi praticamente lo hanno celebrato a Testaccio, quartiere storico appunto della tifoseria giallorossa, ma continuando nel loro sciopero contro le decisioni del prefetto Gabrielli di separare la curva e non solo. È un derby anche senza Totti, poteva essere il suo ultimo, era stato annunciato come quello che sarebbe potuto essere l'ultimo derby di Totti e di De Rossi. In realtà nessuno dei due è entrato in campo. Nonostante questo la Roma ha vinto, anzi a lunghi tratti anche dominato contro la Lazio. Il derby se l'è aggiudicato per 4-1. Sono 7 i derby in cui la Lazio adesso non riesce più a spuntarla contro i capitolini, e per un'ora c'è stata soltanto una squadra in campo. Roma che ha trovato il gol del vantaggio con El Shaarawy, settimo gol per lui, tra l'altro il primo in Serie A di testa per l'italo egiziano, su un bel servizio di Digne. Roma che poi avrebbe potuto raddoppiare quasi immediatamente con un destro a giro di Pjanic che ha colpito il palo. Roma che poi ha trovato il raddoppio a inizio ripresa con Edin Dzeko, che era appena entrato in campo proprio al posto di El Shaarawy. Dzeko che ha ribadito in rete alle spalle di Marchetti una respinta del palo, quindi Roma che colpisce due legni, segna due gol. Nonostante questo non mette in archivio la partita, anzi la Lazio gioca 10 minuti praticamente da Barcellona, 10 minuti nel corso dei quali segna un gol con Parolo, colpisce due pali e avrebbe tranquillamente l'opportunità anche per pareggiare. Passata quella sfuriata biancoceleste, la Roma nel finale conferma una superiorità piuttosto netta, come detto, nell'arco della partita, grazie alla rete di Perotti, ma soprattutto un gran destro al volo di quello che è stato il capitano in assenza di Totti e di De Rossi, cioè Florenzi con un destro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dunque un 4-1 che commentiamo assieme al tecnico giallorosso Luciano Spalletti, che alla fine parla anche di Francesco Totti. Ascoltiamolo.
Noi dobbiamo essere, come ho detto prima, pronti a montare sopra tutto ciò che passa. E se passa la possibilità di montare sul secondo posto bisogna giocarcela, però bisogna essere anche realisti. Cioè questo confronto qui viene fatto con il Napoli, che è la squadra che ha prodotto il miglior calcio di tutte le altre squadre. Secondo me è stata superiore anche alla Juventus per la qualità di gioco che ha avuto. C'ho un'altra cosa che devo dire, che sono il primo ad essere dispiaciuto per non aver fatto giocare Francesco, perché poi sono due situazioni un pochettino diverse, quella della considerazione, come giustamente avete sottolineato voi, che bisognava avere in questa partita qui, e allo stesso tempo quando poi entri dentro lo spogliatoio e guardi gli altri, visto che parli, che vuoi altri giocatori forti come lui e quelli che stanno ora nascendo e che si fanno trovare pronti, non puoi non dargli la possibilità di far vedere che ti danno retta, che vengono dove tu vuoi poi arrivare. Grazie.
Prego a Luciano Spalletti, diciamo, una vittoria che lenisce anche questi dolori, attenua alcune delle polemiche scatenate in settimana da una presunta confessione di Francesco Totti, che avrebbe detto alla società: io rimango anche gratis un altro anno. La società avrebbe risposto: no grazie, non ci interessa. Però le polemiche ci sono in casa biancoceleste, dove sembra a rischio la posizione di Stefano Pioli. Ascoltiamolo al riguardo.
Guardate, io mi rendo conto benissimo che purtroppo i nostri risultati quest'anno sono stati al di sotto delle nostre possibilità, al di sotto delle nostre aspettative, ma io vi posso assicurare che quando lavoro la squadra segue, quando lavoro la squadra dà disponibilità, quando lavoro la squadra è consapevole delle difficoltà che stiamo avendo.
Queste dunque le parole del tecnico biancoceleste Stefano Pioli. Notizia dell'ultima ora: la società di Claudio Lotito starebbe intenzionata ad affidare la prima squadra al tecnico della primavera ed ex attaccante biancoceleste Simone Inzaghi.
Senti Dario, prendiamoci una pausa dal calcio giocato per ricordare la scomparsa di uno dei simboli del calcio italiano dagli anni 60 in poi, Cesare Maldini, che è scomparso proprio nelle ore scorse.
Sì, è scomparso all'età di 84 anni, il capitano del Milan che alzò al cielo la prima Coppa dei Campioni italiana, Wembley nel 63 contro il Benfica, era il Milan di Nereo Rocco, il capitano era proprio Cesare Maldini, poi celebre come padre di Paolo, ma insomma grande calciatore, grande tecnico, era vice di Berzot ai mondiali dell'82 in Spagna, quelli vinti dall'Italia. Forse il suo meglio lo ha dato la guida dell'Under 21, con lui l'Under 21 azzurra vinse ben 3 campionati europei consecutivi, impresa probabilmente che resterà unica nella storia del calcio italiano. Poi fu CT dell'Italia ai mondiali del 98 in Francia, quelli iniziati con il 2-2 contro il Cile tra mille polemiche, con un percorso comunque netto fino agli ottavi per quanto non brillante, e poi i quarti di finale persi ai calci di rigore contro la Francia con la traversa colpita da Di Biagio, ma soprattutto quella palla gol non sfruttata da Roberto Baggio nei minuti finali che avrebbe portato
millimetri
e che avrebbe probabilmente cambiato la storia di quel mondiale, non soltanto per la Francia ma anche per la stessa Italia. Ma sulla morte di Cesare Maldini ascoltiamo questo servizio della Rai.
Io non sono un giocatore di carte e neanche Berzot, però io giocavo più volte Berzot quasi mai. Nel momento poi ho visto che giocavano, erano già 4.
La partita era lo storico scopone giocato sull'aereo che riportava in Italia la nazionale campione del mondo nell'82. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini con il capitano Dino Zoff contro Franco Causio e il commissario tecnico Enzo Berzot. E lui Cesare Maldini, allenatore in seconda di quella nazionale, tagliato fuori. Nato a Trieste nel 1932, a 21 anni l'esordio con la Triestina. L'anno dopo il passaggio al Milan, dove fino al 66 fu tra i perni della difesa, vincendo 4 scudetti e la prima Coppa dei Campioni nel 63, alzata con la fascia di capitano dopo la vittoria in finale contro il Benfica di Eusebio. Dall'86 al 96 ha guidato l'Under 21 alla vittoria di 3 campionati europei, prima di passare nel 96 sulla panchina della nazionale maggiore, portando gli azzurri in finale ai mondiali di Francia 98, mentre Teo Teofoli si divertiva ad imitarlo.
Pagliucco! Costa curta che pensavo fossero 2. E abbiamo giocato in 10 per 20 minuti. Maldini paiaio!
Vai, 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 vai!
E si è concluso con questa parodia di Teo Teocoli, non sempre amatissima da Cesare Maldini, questo ricordo dell'ex CT azzurro firmato Rai. Ricordiamo che i rossoneri sono scesi in campo a Bergamo col lutto al braccio. La partita tra l'altro sembrava mettersi anche abbastanza bene grazie al rigore trasformato da Luis Adriano dopo 5 minuti. In realtà poi una rovesciata, l'ennesima, di Maurizio Piniglia riapriva il discorso prima dell'intervallo, poi Papu Gomez a metà ripresa metteva la firma dell'Atalanta sul mese più nero di un anno estremamente grigio per il Milan. 2 punti nelle ultime 4 partite, 5° posto distante 5 punti, e Mihajlovic che minaccia il ritiro fino a fine anno. Ascoltiamo il tecnico del Milan.
2 punti in 4 partite contro le squadre che stanno dietro di noi in classifica sono inaccettabili, e per questo chiedo scusa ai nostri tifosi e mi prendo da tutta la responsabilità. Ho detto deciso, ma quello è già una cosa che si parlava ancora prima della partita con Lazio: se cose non migliorano che si portano in ritiro, e si sta in ritiro finché cose non migliorano, se serve anche a fine del campionato. Siamo in ritiro, ci parliamo, ci confrontiamo. Se c'è bisogno ci prendiamo pure a cazzotti, ma la cosa deve finire.
Metodi Mihajlovic, se possibile, però diciamo questo era il tecnico del Milan, è andata peggio all'Inter, KO nel posticipo terminato poco fa in casa contro il Toro, precipitata l'Inter a 8 punti dal terzo posto della Roma, peggior serata non ci poteva stare, il Toro vince 2-1 a Meazza con i gol di Molinaro e Belotti sul rigore, tra l'altro dopo che l'Inter era passata in vantaggio per un penalty battuto da Icardi, protagonista dell'ormai solito, guardatissimo, discusso, stucchevole, attesissimo siparietto con Maxi Lopez, attaccante del Toro, ed ex marito della sua attuale compagna, ma insomma Inter che finisce...
Comunque niente pugni...
No, ma se ne sono dette prima, durante e dopo, non si sono stretti la mano, solite cose,
eccetera.
L'Inter che finisce in 9 uomini per espulsioni di Miranda, doppio giallo e Nagatomo.
È un punto, una sconfitta quella dei nerozzurri, che però ha restituito il sorriso ai tifosi della Fiorentina. La squadra viola infatti continua a stentare, ma rimane al quarto posto.
Sì, brevemente, sì, sorriso diciamo col senno di poi, nel senso che lì per lì un pareggio 1-1 in casa con la Samp, nonostante un gran gol di Ilicic iniziale, bel triangolo con Borja Valero, una traversa colpita sempre da Ilicic, è arrivato il pari di Riccardo Alvarez a complicare la corsa europea della Fiorentina, come ascoltiamo dalla tristezza di Paolo Sousa.
Io sono triste perché, cioè, noi lavoriamo per vincere, sono triste per i ragazzi perché lo vogliono, hanno molta voglia di nuovo vincere, che ci possa permettere anche mentalmente aversi molto più o aversi le convinzioni che noi abbiamo avuto all'inizio di stagione.
E questo era Paolo Sousa. Dario, mancano 30 secondi alla fine, che cosa è successo nelle altre partite?
Si complica la corsa salvezza del Palermo, sconfitto 3-1 al Bentegodi dal Chievo Verona, praticamente salvo il Genoa, 4-0 al Frosinone, bella vittoria del Sassuolo nel derby emiliano contro il Carpi per 3-1 e, come detto, tra meno di 24 ore Bologna-Hellas-Verona.